Bene, vogliamo prendere posto che così apriamo questa tavola rotonda? Chiamo qui sul palco. Allora, Pier Francesco Basilico, direttore generale di Afiesca, se è da qualche parte. Luigi Nardelli, Country Sales Manager di AXA Partner. Sono tutti. Deborah Furcolo, Head of Partnership Sales di BNP Paribas Cardiff. Stefano Marinaz, Head of Indirect Sales di Genertel. Gualtiero Ventura, Presidente di International Care Company. Adriano De Matteis, Managing Director e Chief Marketing Officer EMEA. Fabrizio Papi, Direttore Commerciale Gruppo Today.
Ci siamo tutti?
Sì. Se ho una sedia in più mi siedo con voi, se no no.
Ah sì, per piacere.
Sì, sì, sì. Lei deve andare nell'altra sala. Metti qua da 12 Galileo e l'altra dall'altra parte. Perfetto. Scusate, sono ancora una cosa. Ok. Posti a sedere non per... Ah no, ce n'è uno qua. Vabbè, però posto qua così, vabbè, non cambia, va. Intanto benvenuti a questa tavola rotonda che parlerà appunto delle assicurazioni della cessione del quinto, le nuove prospettive 2020. Quindi ho avuto occasione di confrontarmi con i relatori per cercare di capire anche come si muoveva il mercato assicurativo rispetto alla cessione del quinto. Il mondo della cessione del quinto, voi lo sapete meglio di me, è un mondo in grande fermento, è in grande cambiamento, però anche in grande evoluzione. Prima nel corso della presentazione ho detto che il mondo della cessione è molto incrementato, addirittura dal 2013 al 2018 c'è un incremento dei premi assicurativi del 110%, quindi tanta roba. Quest'anno i premi assicurativi prevediamo noi dai nostri osservatori che arriveremo intorno ai 600 milioni di euro di premi relativi alla cessione del quinto. Quindi anche qua stiamo parlando di numeri di una certa rilevanza. E infatti vediamo che oltre agli operatori tradizionali, diciamo tradizionali, che sono da molti anni nel mondo della cessione del quinto, anche nuovi operatori, anche nuove compagnie si sono avvicinate e anche ormai consolidate, devo dire, anche molte società che noi chiamiamo TPA e che il mercato chiama TPA, Third Party Administrator, se parlo bene l'inglese, non tanto, che hanno un ruolo importante in questo mercato. Perché? Perché comunque aiutano le compagnie a fare un mestiere che in parte è familiare e in parte anche no. Quindi è importante ed è interessante capire questo. Allora, io parlerei con la prima domanda. Beh, visto che qui abbiamo anche un riassicuratore, partirei proprio dal riassicuratore Adriano De Matteis.
Si sente?
Adesso, visto che appunto il mercato è in evoluzione, sta anche crescendo molto dal punto di vista della raccolta premi, vorrei capire un riassicuratore come lo vede, qual è le vostre strategie, i programmi per la cessione del quinto nel 2020. Voi pensate di aiutare, supportare le compagnie pesantemente o meno su questo tipo di rischio, se aiutare o anche voi utilizzare dei TPA, cosa ne pensate?
Sì, buongiorno a tutti. Come riassicuratore, la cessione del quinto, tutti sappiamo, è un business fortemente riassicurato, quindi il riassicuratore gioca un ruolo importante come ultimo anello della catena o primo, a seconda della... mi piace vedermi come ultimo, cioè più lontano dal cliente, perché ho in mente il cliente come primo. E sì, per noi è anche un'area in cui vogliamo crescere. Tradizionalmente RGA nasce, innanzitutto è l'unico riassicuratore specializzato nel vita e nel salute. Quindi per noi rami vita e afferenti al vita sono il nostro unico focus. RGA nasce come un riassicuratore di mortalità e longevità, che è il nostro core business, a cui poi nel tempo abbiamo aggiunto i benefici in vita, come critical illness, long-term care, che continuiamo a sviluppare nel mercato italiano, e più recentemente anche la cessione del quinto, sia stipendio che pensione. Quindi la risposta breve alla tua domanda è sì, vogliamo anche noi crescere. Ormai è qualche anno, abbiamo maturato la nostra esperienza, abbiamo le nostre basi, abbiamo. Tu hai fatto la distinzione tra pesantemente, non so se hai detto anche leggermente o se hai detto solo pesantemente. Pesantemente no, perché comunque siamo selettivi.
Prudentemente.
Non è questione di prudenza o di pesantezza, è più questione di partner con cui vogliamo lavorare. Quindi ci sono alcuni partner con cui abbiamo un rapporto preferito, che consideriamo allineati con la nostra strategia, il nostro modo di lavorare, e questi partner li supportiamo volentieri. Poi pian piano scopriremo se possiamo estendere questo supporto anche ad altre parti. Per ora consolidiamo queste relazioni che abbiamo già e ne aggiungiamo in modo controllato, diciamo.
Quello che io osservo dal mercato della cessione del quinto è che il rapporto riassicuratore-compagnia TPA è un rapporto abbastanza fidelizzato e fidelizzante, no? Più o meno gli assicuratori lavorano sempre con gli stessi partner. Non so se su questo, però questo lo
Corretto,
facciamo.
esattamente, dal nostro punto di vista è così.
È così, eh? Allora io passerei la parola a Pier Francesco Basilico e qui. Anche voi siete una compagnia invece tradizionalmente nel mondo della cessione del quinto, anche se in maniera abbastanza originale. E quindi io vorrei chiederti, anche alla luce di quello che ha comunicato il riassicuratore, no? Ci sono alcuni partner selezionati che lavorano con alcuni riassicuratori selezionati e con alcuni TPA, tutti selezionati. Come si muoverà il mercato della cessione nel settore? E con quale tipo di distributori? Ci saranno nuovi ingressi ulteriori a farvi concorrenza oppure insomma ci siamo stabilizzati? Visto anche l'incremento premi che c'è stato in questi anni.
Allora, buongiorno a tutti. Domanda complessa. Il mercato della cessione del quinto è un mercato sicuramente in forte evoluzione dal mio punto di vista. L'abbiamo visto negli ultimi anni non solo come incremento degli operatori, incremento parlo di operatori assicurativi, ma incremento dei premi, ma secondo me la vera evoluzione la vedremo nei prossimi anni. Il mercato della cessione del quinto oggi sostanzialmente è spaccato in due, con cessione del quinto della pensione, cessione del quinto dello stipendio, dove nella cessione del quinto dello stipendio il settore privato non è il settore maggioritario. In realtà, essendo quello del mercato della cessione del quinto, mercato di crediti protetti e quindi con un abbattimento degli NPL che è formidabile per gli operatori finanziari, quello che io mi aspetto è che questo mercato, che oggi è prevalentemente operato da finanziarie specializzate, si apra anche al mondo bancario, con a questo punto da parte degli assicuratori una capacità che dovrà esserci di fornire soluzioni adatte al mondo bancario. Quindi sì, secondo me l'evoluzione ci sarà e sarà molto importante, spero di non essere smentito nei prossimi 5 anni.
Ai prossimi forum.
Vediamo, ai prossimi forum commenteremo queste affermazioni e secondo me sarà altrettanto importante la capacità degli assicuratori e dei riassicuratori di seguire con prodotti adatti questo tipo di evoluzione.
Grazie per Francesco. E a questo punto allora passerei a un relativamente new entrant, Genertel, a Stefano Marinaz. E appunto, com'è stato l'impatto del vostro ingresso nel mondo della CQ? Anche perché voi, insomma, rappresentate anche un leader di mercato a livello globale in Italia e anche nel mondo, insomma siete tra i più grandi. La CQ è un problema o un'opportunità totalmente italiana? Voi come avete approcciato e qual è stata l'esperienza?
Beh, innanzitutto è il primo forum, è il terzo forum al cui partecipiamo, al Leadership Forum, è il primo nel quale possiamo dire finalmente siamo entrati. I precedenti due avevamo fatto dichiarazioni di intenti e finalmente possiamo dire di essere entrati. Noi sicuramente siamo nel pieno dell'impatto, per cui sapere com'è l'impatto è un pochino difficile, sicuramente non abbiamo ancora perso l'entusiasmo. Ed è un'esperienza, come dicevo nelle precedenti occasioni, sicuramente positiva. Io personalmente all'interno di Generatel Life è parecchi anni che opero, soprattutto nel mondo ovviamente dell'intermediato e della banca assurance, e ricevere richieste di contatto è una cosa abbastanza anomala. E invece noi da questo punto di vista continuiamo a ricevere richieste di contatto da parte di finanziari che vogliono lavorare con noi o anche di banche. Questo è sicuramente è un aspetto, il miglior aspetto per gettare le basi di partnership di lungo periodo, che è quello che vogliamo fare. Quindi ovviamente come in tutti i progetti di startup, il rollout, come dire, non sempre è pianificabile con precisione, per cui noi ci siamo nel pieno del rollout, siamo partiti diciamo dal mese di luglio a raccogliere premi e fornire coperture con diverse finanziarie, stiamo continuando fondamentalmente a rilasciare, ad attivare convenzioni, a metterci in contatto con finanziarie. Quindi da un lato è certamente un progetto importante, dinamico, tanto fatto di tanta relazione, da un lato, e dall'altro, come dire, con tutti i progetti, come dicevo, di intensa attività di pianificazione, di stimolo, di verifica, di sistemazione di situazioni che non sempre possono essere previste, e quando ci si inserisce nei piani informatici di qualsiasi azienda è sempre un po' un terno all'otto da questo punto di vista. E certamente direi che ci stiamo anche un po' costruendo un'identità come operatore, come compagnia, perché non avendo esperienza il mercato della cessione del quinto non è fatto diciamo magari degli stessi parametri che governano il mercato assicurativo vita o il mercato assicurativo motor, a cui siamo diciamo più come dire esperti e sappiamo come muoverci. Qui diciamo che le variabili sono da definire strada facendo per quanto riguarda le variabili e le tariffe, un po' più di riferimenti per quanto riguarda i criteri assuntivi e i processi, però certamente sarà un processo di learning by doing per noi nel cercare di adattarci a quelle che sono le esigenze dei nostri partner, sempre con un occhio alla redditività, un po' come diceva nel precedente forum il dottor Vacca, che è fondamentale per il gruppo generale, insomma, questo punto di vista.
Grazie. Beh, allora a questo punto fa piacere sapere che ormai comunque almeno siete entrati, ecco, avete iniziato a fare, e quindi mi rivolgerei diciamo a chi invece qui è da più anni e da più tempo. E quindi andrei a Luigi Nardelli, Country Sales Leader di AXA Partner, per chiederti, voi insomma tradizionalmente, ormai uso la parola tradizione, ma anche se non sono tantissimi anni, ma vi muovete nel mercato della cessione, e tu poi in particolare hai un'esperienza specifica sul mercato della cessione. E quindi ti chiedo come si muoverà il mercato nel 2020 dal punto di vista assicurativo e soprattutto dal punto di vista di AXA.
Buongiorno e grazie per la domanda, Enrico. Allora, mi rifaccio un po' alle parole del dottor Marinaz sull'entusiasmo e la passione che all'inizio c'è, ma poi negli anni va conservato e sostenuto. Come AXA manteniamo questa passione anche perché è un mercato dove noi non smettiamo di imparare. Imparare significa poi evolversi, e seppur ormai sono 10 anni che siamo su questo mercato, di cose nuove da fare le scopriamo quotidianamente. E negli ultimi anni abbiamo lavorato con passione, a volte anche riscontrando un po' di resistenza da parte dei partner, perché noi facevamo i nostri interessi di ricerca di redditività, che è un po' il tema per chi vuole restare poi su questo mercato per 10 anni, e auguro insomma di ritrovarci tra 10 anni forse ancora di più su questo palco. Quindi nel tempo bisogna reinventarsi e lavorare ogni volta su specifici progetti, perché bisogna trovare il giusto equilibrio tra tutti gli attori che sono coinvolti, e quindi, come dicevi prima, c'è il TPA, c'è il riassicuratore, c'è la banca, c'è la compagnia, ricordandoci che poi l'interesse vero da tutelare è sempre quello del cliente finale. Ed è per questo che continuiamo a guardare il mercato sempre con interesse e attenzione per capirne le evoluzioni. È un mercato che, dobbiamo ricordarci, garantisce l'inclusione finanziaria, ovvero spesso è un mercato che dà lo spazio a alcuni individui che altrimenti non potrebbero avere accesso al credito, ma oggi non è più solo questo, è un mercato di inclusione, ma comincia a essere un mercato che ha una dignità a sé stante, nel senso che oggi il prodotto di cessione del quinto può essere messo sullo stesso piano di un prodotto di prestiti personali. Certo, hanno dinamiche diverse, ma oggi vediamo che operatori affermati anche sulla cessione del quinto cominciano a essere in competizione con degli operatori più tradizionali che diciamo, allargano la loro offerta anche sulla cessione del quinto, quindi nuovi attori che entrano nel mercato sia come banche finanziarie e anche come compagnie assicurative, di cui noi non possiamo che essere contenti. Certo, da un lato c'è una maggiore concorrenza. Noi il 2019 è il primo anno in cui avremo meno premi dell'anno precedente. Ma questo perché? Perché c'è più concorrenza, certo, ma è un mercato che va vissuto nel lungo periodo, e quindi come in ogni relazione ci sono degli anni in cui tutto va bene, gli anni successivi in cui ci sono delle criticità, ma devi risolverle guardando nel medio termine. Quindi la nostra visione è che è un mercato su cui per restarci bisogna investire, essere attenti, lavorare con estrema collaborazione rispetto a tutte le parti in causa, perché poi è un mercato che per il 2020 lo vediamo in crescita da un punto di vista dei numeri, come dicevi tu prima, ma anche da un punto di vista della redditività della compagnia. Sappiamo che almeno le compagnie che sono su questo mercato da tanti anni, la redditività va costruita giorno dopo giorno, però se vogliamo ritrovarci l'anno prossimo di nuovo tutti attorno a questo tavolo, dobbiamo non mollare il colpo ogni giorno. Come diceva il dottor Migliardi di Net, questo è un mercato dove non fai la guerra con i cannoni, ma fai una battaglia con le baionette, cioè ogni giorno devi affrontare delle piccole difficoltà che poi ti portano a raccogliere i risultati a fine dell'anno. Quindi, tornando alla tua domanda, le prospettive sì, sono ottime per l'anno prossimo. È un mercato che, nonostante avvengano dei terremoti di cui si parlava nella precedente sessione, è un mercato che assorbe sempre bene tutte le componenti esogene che potrebbero mettere a repentaglio un po' la stabilità del mercato, e le compagnie sono un elemento fondamentale da questo punto di vista. Quindi restiamo e ci crediamo in questo mercato.
Grazie,
anche
Luigi.
Per l'anno prossimo.
Beh, a questo punto vorrei chiedere anche all'altro operatore storico che abbiamo qui, cioè BNP Paribas Cardif, alla Deborah Furcolo, voi che programmi avete per il 2020?
Buongiorno a tutti, grazie della domanda. I nostri programmi per il 2020 sono i programmi del mercato. Lo dico perché...
È una risposta molto diplomatica.
Poi ci arrivo piano piano, aspetta, io parto sempre dall'alto, mi dovresti conoscere ormai. Allora, la mia visione del mercato della cessione del quinto è questa. Non si parla di banche, non si parla di assicuratori, di riassicuratori o di chi fa che cosa. È veramente un sistema assolutamente integrato, nell'ambito del quale o ciascuno di noi può determinare l'accelerazione o la decelerazione dell'intero mercato e dei player con cui si interfaccia. Ovviamente in prima linea ci sono i nostri partner, cioè le banche, che sanno esattamente dove devono andare e come ci devono arrivare. Sappiamo che ci sono dei regolatori particolarmente attenti, che c'è una normativa che invece sta fornendo un potenziale enorme a questo mercato, perché dal 2021 la riduzione dei risk-weighted asset sulla cessione del quinto consentirà veramente di portare un vantaggio economico su questo prodotto. E perché no di farlo diventare qualcosa di non solo parificabile ma competitivo nei confronti di un prestito personale, potrebbe diventare il prestito del futuro se soltanto tutti quanti fossimo in grado di riuscire a dargli quell'accelerazione in termini di efficienza, di tempistiche che purtroppo oggi la cessione del quinto non ha soprattutto in un settore che è quello che presenta il maggiore tasso di crescita, che è il settore dei privati. Quindi dove va la cessione del quinto nel 2020 per Cardiff e dove quindi secondo me va per il mercato, inizia a preparare quelle che dobbiamo buttare nel 2020 quelle che sono le basi per crescere finalmente nel settore dei privati in modo adeguato. Accompagnare le banche sulla velocizzazione dei processi, l'efficientamento, la digitalizzazione e portare tutto quella differenza che si può fare solo se operiamo tutti insieme. Cardiff intende farlo e il 2020 è l'anno dell'investimento in cui metteremo le basi per arrivare a farlo. Non dico che saremo pronti, però.
Va bene, grazie. Già qualcosa ci hai detto, via. Passerei a questo punto, in questo giro, anche ai TPA, che sono quelli che gestiscono questo business. Dei service, Fabrizio Papi, come TPA, come lo vedi lo scenario 2020? Dall'alto o dal basso del TPA?
Dall'alto o dal basso. Allora, innanzitutto, buongiorno a tutti. Devo precisare che la nostra identità è un'identità un po' anomala rispetto a quello che il mercato è abituato a vedere, in quanto noi siamo intermediari e TPA. Abbiamo fatto un percorso molto, molto lungo, viene da lontano, abbiamo operato per principali compagnie del mercato fino ad arrivare negli ultimi anni a diventare intermediari e TPA della CF Assicurazioni, con la quale abbiamo instaurato un rapporto di grande collaborazione che ci ha permesso di ottenere dei risultati ampiamente soddisfacenti. Da un punto di vista dello scenario che noi vediamo e le prospettive per il 2020, riteniamo che il mercato abbia fatto negli ultimi anni una grande maturazione, si è entrato in un percorso di eticità che probabilmente mancava e che permetteva al regolatore di essere anche in alcuni casi oppressore. Vediamo quello che è successo negli ultimi giorni, dove il regolatore non fa proprio il regolatore, fa più un'attività. Perché è punitiva? Perché c'è un mercato che probabilmente negli anni gli ha permesso, no, di agire e comportarsi in un certo modo. Il virtuosismo a cui siamo tutti chiamati credo che debba essere sempre di più l'elemento trainante per gli anni che verranno, a cui unirei una forte dote di servizio e di qualità assuntiva da parte di tutti gli operatori. L'accesso nel mercato di compagnie autorevoli, vedi Genertel che si è affacciata inaspettatamente a questo mercato, unita alla grande qualità che portano anche operatori bancari che hanno comunque innalzato la leva di attenzione nei confronti della cessione del quinto, ci permetteranno inevitabilmente di costruire un percorso virtuoso e di soddisfazione che inevitabilmente dovrà consentire a questo mercato di raddoppiare i numeri, perché oggi ci sono tutti i presupposti per far sì che la cessione del quinto e la cessione di quota delle pensioni siano nel prossimo futuro il riferimento del mercato del credito.
Grazie Fabrizio. Andrea, a questo punto all'altro TPA, Gualtiero Ventura International Care Company, anche voi avete deciso di entrare come TPA, anche se un po' particolare, un po' originale, mettiamola così, nel mercato della cessione del quinto. Perché intanto avete deciso di entrare nel mercato della cessione del quinto? Voi facevate altre cose,
No, beh, allora, buongiorno a tutti. Lei sa benissimo, voi sapete, penso che per 30 anni ho fatto il presidente di una compagnia assicurazione. Esatto. E quindi negli anni 2000 noi siamo entrati in questo mercato e per 5-6 anni abbiamo gestito la cessione del quinto. Poi sono cambiate le norme, IVAS è entrata e ha cambiato alcune regole, è diventato credito, è diventato vita, e quindi filo diretto non aveva quei rami e siamo usciti, però ci siamo fatti una grossa esperienza da questo punto di vista. E poi voi credo sappiate anche che il nostro DNA strategico è sempre stato il servizio, approcciare il mondo assicurativo cercando di dare dei servizi innovativi. Qui ho sentito degli interventi molto interessanti dove si sta dicendo c'è un mercato in esplosione. No, un mercato che è condizionato molto dalla parte pensionati, perché oltre il 60% del giro d'affari è fatto dai pensionati. Questo presuppone anche un'assunzione di rischio diversa rispetto a quello che può essere fatto per le aziende. E quindi questo è diventato per noi importante. Noi da tanti anni facciamo la valutazione dell'assunzione del rischio per delle polizze malattie di alcune compagnie. Quindi in fondo questo è stato un processo evolutivo guardando un mercato in espansione. Poi l'incontro con un partner come Metis Lab, che è esperta nel mondo della cessione del quinto, ci ha consentito di avere una visione più ampia e di poter quindi affrontare questo tema in maniera molto più scientifica. Questa è un po' la motivazione.
Quindi è TPE di un TPE, di fatto.
Allora, no, TPE è la gestione dei sinistri normalmente. Noi qua siamo a monte della esatto. gestione dei sinistri. Cerchiamo di valutare in anticipo quali possono essere le problematiche. Quindi il tele-underwriting per noi diventa fondamentale. Cosa significa? Certo, ancora oggi viaggia il questionario, però sappiamo benissimo che su un questionario non è così facile a volte identificare quali che magari possono essere i sinistri precoci. Allora, il fatto di mettere a disposizione della compagnia assicurazione o del riassicuratore, no, un sistema, una piattaforma che quindi su un modello c'è già un'analisi preventiva. Poi abbiamo introdotto la web conference, vuol dire un contatto diretto con il cliente, e questo già taglia molto il rischio, perché la persona che si presenta davanti all'operatore specializzato e al medico, noi siamo presenti H24 anche con i medici e i psicologi in centrale operativa, vuol dire che quel cliente probabilmente è un cliente molto più serio e sano di quelli che mandano un questionario sperando nel finanziamento, no, sulla gestione del quinto. Questo diventa fondamentale, quindi passiamo da voler dare un supporto all'assicuratore ma anche al cliente finale e quindi alle banche, perché in realtà bisogna fidelizzare il cliente, e questo diventa l'altro tema fondamentale di questo processo. Quindi noi diciamo ok, approccia con noi, vediamo chi sei, ti diamo la valutazione e poi ti diamo tutta una serie di servizi al pensionato che verrà finanziato della disponibilità H24 del medico, del geriatra. Quindi andiamo incontro anche alle esigenze, ovviamente nel tempo degli anziani, che sono sempre più anziani, anche esigenze di tipo malattia o quant'altro. Questo secondo me è un sistema a 360 gradi. Poi la gestione del sinistro, ci sono delle persone espertissime e non vogliamo entrare nel merito.
Grazie. Allora, tornerei farei ancora un giro di domande, chiedendo anzi ai nostri relatori di essere molto sintetici, e tornerei su RGA da Adriano De Matteis. Voi vi state organizzando sulla cessione del quinto, magari hai preso anche qualche spunto adesso dai commenti della tavola rotonda. Sì. Dimmi un po', hai trovato altri potenziali? No, non te lo chiedo se hai trovato altri potenziali partner.
Sono molto contento che l'ingegner Ventura sia proprio andato su questi temi in modo specifico. Io la situazione da riassicuratore e da RGA, perché non posso parlare per tutti gli altri riassicuratori, anche se credo condividiamo le stesse idee. Io non so se avete presente o ci sono nei corsi di formazione, ogni tanto si disegna quel triangolo impossibile, no? Avete presente che sembra possibile, però di fatto poi nella realtà non si può disegnare. Io in questo triangolo vedo i sinistri, la sottoscrizione o la selezione e il prezzo o le commissioni. Cioè questo triangolo sulla carta esiste, nella realtà non esiste. Siccome prendiamo la pensione, per esempio, il sinistro va pagato, allora no, dobbiamo lavorare. O se vogliamo dare più commissioni e vogliamo abbassare il prezzo, dobbiamo fare più selezione. Se non siamo disposti a fare selezione, non è possibile dare un prezzo competitivo o non è possibile dare redditività a qualcuno lungo questa catena. Siccome io sono l'ultimo anello della catena e, come dice un mio amico, come non è, finisce sempre a me, allora dobbiamo stare attenti a far funzionare questo triangolo nel modo migliore. Per cui la nostra proposta, e ovviamente sappiamo che la questione prezzo, la questione commissioni è assolutamente di primaria importanza, e come assolutamente penso siamo allineati, lavorare qui che diventa veramente importante. Quindi società TPA qua giocano un ruolo secondo me importantissimo, perché sono quelle che più possono selezionare nel senso più ampio del termine, quindi selezionare il cliente, selezionare lo stato di salute. Anche noi abbiamo introdotto per RGA la telesottoscrizione proprio dall'inizio del 2019, anche noi, per rendere più redditizio per tutti e anche il cliente finale, per esempio la cessione del quinto della pensione. E ovviamente abbiamo altre misure di mitigazione di questo rischio, però a monte, non a valle, perché il sinistro alla fine lo vogliamo pagare se vogliamo che il triangolo stia in piedi.
Grazie Adriano. Beh, allora passerei la parola a Luigi Nardelli. Hai sentito cosa hanno detto i riassicuratori in questo caso? Ce n'è uno solo presente, ma ce ne sono altri in sala che ci ascoltano. No, non l'avevo mica visto, sai. Non lo conosco. È d'accordo, signor riassicuratore? Vuoi fare una domanda in sala? Allora, e quindi passerei invece allora a una compagnia. E se io ti chiedessi, visto che appunto qui ci sono anche dei potenziali partner in sala, ma quale sarà il vostro punto di forza nel 2020, realmente parlando? Dammi un punto per cui uno dice, cavolo, però, allora, ai clienti, che poi
sì, no, voglio è la cosa più importante. Quello che diceva prima il dottor De Matteis. Il teleunderwriting che noi abbiamo implementato da febbraio 2019 non è stato vissuto benissimo da tutti i nostri partner. È stato complicato anche per noi, perché devi garantire una fluidità di processo, insomma un processo nuovo, un progetto su cui noi abbiamo investito e che abbiamo fatto partire lo stesso giorno su tutto il mercato. Ci ha creato delle frizioni con i nostri partner. Abbiamo perso una quota di mercato all'inizio immediatamente in maniera anche forte, poi pian piano abbiamo recuperato la fiducia dei nostri partner, perché abbiamo dimostrato come non solo questo processo porti redditività alla compagnia, è quello che speriamo di osservare e che già iniziamo a osservare per esempio sui sinistri precoci, ma che porti a la convinzione che anche il cliente finale percepisce la compagnia e la banca in maniera diversa. Il cliente finale che sta 10 minuti, un quarto d'ora al telefono con noi ci racconta vita, morte e miracoli. A volte dobbiamo tagliare corto l'intervista perché i tempi diventano troppo lunghi, ma la percezione...
Siete come il telefono amico.
Sì, a volte sì, davvero. Dobbiamo tagliare, gli operatori devono tagliare anche bruscamente perché il pensionato vuole a tempo da dedicargli. Quindi questi sono sintomi che ci fanno pensare che la scelta è stata assolutamente corretta, che bisogna andare in quella direzione, magari anche sviluppando tecnologie nuove, come diceva l'ingegnere, e che porteranno poi anche le banche a dire... Bene AXA, io ora torno a fidarmi di te perché mi hai dimostrato come questo è la direzione giusta. Il mercato dei privati, attenzione, il mercato dei privati è ancora un mercato inespresso, dicevamo, ma è importante sul mercato dei privati essere al passo con i mutamenti sia del tessuto produttivo, sia del mercato finanziario in generale, perché se c'è un'azienda, una TC che fino a ieri non poteva essere assunta, non poteva essere assumibile per la compagnia, ma spesso anche direttamente per la banca, ma ci sono stati cambiamenti, una grande azienda magari ha fatto tutta un'opera di ristrutturazione, i propri bilanci sono tornati inutili, a quel punto la compagnia deve dare immediato riscontro, cambiare la propria posizione e dire ok, la Nardelli SPA da domani torna ad essere assumibile, e questo è importante farlo in maniera rapida, perché altrimenti la gente che ha trovato buone pratiche di dipendenti di questa azienda si trova bloccato e perdiamo entrambi un'occasione di redditività. Sul segmento dei pubblici, per chiudere poi il panorama, noi da circa un paio d'anni siamo diventati molto poco competitivi. Abbiamo deciso di aspettare un po', di capirci un po' di più, e l'obiettivo per il 2020 è di tornare a offrire ai nostri partner una soluzione competitiva anche sul segmento dei pubblici. Perché? Perché se vuoi essere un partner nel lungo periodo devi dare tutte le soluzioni ai tuoi clienti, che i nostri clienti oggi sono le banche e le finanziarie, ma se poi gli dai un'offerta monca ovviamente non li soddisfi al 100%. Quindi su questi tre segmenti c'è da lavorare, però le idee sono già chiare per l'anno prossimo.
Grazie. Faccio solo un commento che è venuto fuori dall'intervento del professor Gotti Tedeschi stamattina, non so se l'avete ascoltato, che faceva una valutazione dicendo che nel 1993, notte dei tempi, la cessione del Quinto, diciamo così, esisteva in forma diversa, ecco, era il 65% del PIL era generato da aziende pubbliche o parapubbliche, comprese le banche. E quindi chiaramente anche la logica della cessione del Quinto doveva rispettare questa logica, no? Adesso non è più così, diceva lui, perché l'Europa comunque ha imposto una privatizzazione dell'economia, e quindi imposto, giusto o sbagliato che sia, non spetta a me valutare in questa sede. Però è interessante vedere come il contesto sia cambiato, no? Veramente è un mutamento forte. Adesso tornerei a passare la parola a Stefano Marinaz, dicendo: dopo tutto questo, i vostri piani di non più new entrant, ma di decollo della prima compagnia gruppo italiano, ecco, sul mercato, qual è? Volete farlo? Sì. Basta oppure...
No. Diciamo
assopiglia tutto, non so.
Sentendo parlare nel precedente panel dottor Vacca, diciamo che un po' di desiderio di raggiungere velocemente quel tipo di benchmark ce l'abbiamo, però d'altra parte è sempre necessario e importante porsi obiettivi ambiziosi. Noi siamo on track, abbiamo davanti, diciamo, un sentiero abbastanza difficile, impervio. A me piace la montagna, mi piacciono queste sfide. È un po' un sentiero che non sappiamo dove porta, ma deve portare in cima, per cui dove passerà. Prendo a spunto qualcuno degli interventi precedenti per dire intanto il nostro punto di forza e dove puntiamo. Prima ci sono, come dire, non l'ho delineato, noi abbiamo scelto, si è parlato molto di TPA, di lavorare molto, cioè essendo una start-up non potevamo non farlo, per cui Metis e Daniela Ferrarese saranno il nostro punto di forza per impostare un po' tutti i rapporti con le finanziarie, cercando di trovare il posizionamento giusto a tutti i livelli, tariffa, criteri assuntivi, processi. E certamente diciamo che questo sarà un passaggio fondamentale. Poi, cogliendo lo spunto in precedenza del collega di Today Service, Genertel magari... al mercato è più visibile o nota come compagnia diretta del gruppo Generali per il settore motor. In realtà l'anima che si sta sviluppando e la strategia che il gruppo Generali ha per Genertella all'interno della country insieme a Generali ad Alleanza è quella di sviluppare tutto quello che è alternativo ai canali agenziali, sia in termini di canali che in termini di business, e CQS da questo punto di vista è stato individuato, CQS e CQP, come un mercato nel quale poter raggiungere una quota di mercato in linea con quella che Generali ha per il resto del mercato assicurativo, ma soprattutto, come dire, portare a casa il risultato operativo, perché fondamentalmente il contributo poi quello è non tanto a livello di volumi, ma come si è detto in precedenza in termini proprio di margini, facendolo con le scelte corrette e giuste che non sempre si sanno in precedenza. Questo, diciamo, un po' la nostra view. Certamente anche il tema di quali siano i servizi da sviluppare, come ad esempio il tele-underwriting, per poter dire la nostra in maniera adeguata, è uno dei progetti che già nei primi mesi metteremo a terra, cercando di farlo, come sempre, nella maniera giusta, anche avvalendoci da questo punto di vista dei servizi di Wellion, che è una società che il gruppo Generali ha creato recentemente proprio per il settore welfare e salute, cercando di fare sinergia come nella logica di Generali.
Grazie. Grazie, e passerei la parola a Pierfrancesco Basilico. Beh, hai sentito un sacco di cose, magari le sapevi già tutte, non è che... Voi lavorate prevalentemente, mi pare, con il mondo agenziale, più che con banche o cosa. Si è parlato tanto di banche però qua, cosa ne dici? Quali sono i vostri programmi 2020?
Allora, agenziale, oggi AFISCA lavora con 25 partner nel mondo della cessione del quinto, primariamente con il prodotto cessione del quinto della pensione, prodotto con cui siamo arrivati in Italia nel 2016 e poi da lì siamo cresciuti. Cessione del quinto dello stipendio l'abbiamo introdotto in chiusura di quest'anno, sicuramente sarà il nostro maggiore investimento per gli anni a venire, perché dobbiamo recuperare un gap di posizionamento. Siamo molto fiduciosi che il tipo di offerta che abbiamo messo in piedi sia appetibile per il mercato, e che possa aprirci ulteriori porte di finanziarie e banche. Però, come dicevo prima, secondo me questo è un mondo che va ad evolvere e va ad ampliarsi. Vedo questo ampliamento soprattutto nel settore privato della cessione del quinto dello stipendio, e quindi su questo stiamo studiando l'introduzione di soluzioni nuove che proporremo al mercato all'inizio del 2020. Quindi secondo me oggi, prendendo un po' anche dagli interventi di prima, sicuramente molta attenzione all'assunzione, moltissima attenzione all'assunzione, e questo sia nel settore della cessione del quinto della pensione, che ovviamente sconta sinistri precoci ancora oggi dovuti in molti casi a una cattiva proposta del prodotto da parte delle reti, che è difficile da intercettare anche con il tele underwriting e con altre forme un pochettino più evolute. E quindi grande attenzione all'assunzione nel mondo della pensione e anche nel mondo dei privati, e mi rilascio al discorso di AXA, grande attenzione allo scoring delle aziende, delle ATC, perché è vero che noi possiamo in prima istanza scartare un ATC perché in quel momento non è assumibile, però il monitoraggio deve essere continuo, e deve essere continuo a vantaggio di tutti gli operatori coinvolti nel processo, cioè le finanziarie che hanno, banche finanziarie che hanno in quell'ATC e nei suoi dipendenti un potenziale mercato, nei confronti dell'assicuratore e del riassicuratore, perché il monitoraggio continuo può far aprire un mercato che a quel punto, se è certificato, il cui scoring è diventato positivo, può essere soltanto che positivo per l'equazione generale di tutti quanti. Quindi, se parliamo di AFISCA 2020 e anni a seguire, grande investimento nella cessione del quinto dello stipendio, in particolare il mondo delle ATC private, e grandissima, grandissima attenzione all'assunzione dei rischi.
Grazie, grazie per Francesco. Beh, tornerei a questo punto da un TPA, da Fabrizio Papi. Beh, tu sei anche intermediario tra virgolette tradizionale, no? Cioè sei un agente anche, come coniughi questa doppia attività, no? C'è un po' di conflitto di interesse, no, anche per capire, perché poi...
Certo, giusto. No, conflitto di interesse direi assolutamente no. C'è una complicità di attività che ti permette di portare avanti probabilmente la soluzione a problematiche e la soddisfazione delle esigenze del cliente in maniera più decisa e diretta. Cioè il filo diretto con la compagnia che in qualità di intermediario noi abbiamo ci permette di condividere, analizzare, risolvere e dare soddisfazione a quelle che sono le richieste. Da intermediario capiamo alcune esigenze, che sono le esigenze delle tempistiche, che oggi sempre di più sono fondamentali. Io uso sempre uno slogan: ti voglio dire di no, ma te lo voglio dire subito. Cioè il grado di aspettativa non deve neanche generarsi in una relazione onesta e di rispetto. In questo contesto poi noi negli ultimi tempi abbiamo deciso di mettere su una struttura nella quale abbiamo fornito ai nostri clienti anche tutta la parte del TPA, limitandola però a una parte più gestionale e informatica e complementare, affinché le due attività si coniugassero e potessimo offrire un servizio sempre maggiore. Mi permetto però di sottolineare una cosa, mi è piaciuta molto la storia del triangolo, che secondo me è il punto su cui bisogna ragionare, no? Perché il mercato comunque deve decidere che qualcosa la deve mollare. Cioè, non è che puoi avere, esatto, partendo da un presupposto che il sinistro va pagato, perché la dignità e il senso di responsabilità di una compagnia la si vede nel momento in cui si paga il sinistro. Per pagare il sinistro bisogna avere un atteggiamento responsabile e la responsabilità deve essere estesa a tutti gli attori protagonisti. Nel 2020 secondo me bisognerà aprire anche un piccolo ragionamento su che cosa accadrà nei prossimi anni. Mi permetto così rapidamente di raccontare un piccolo...
Molto rapidamente, rapidissimo. Perché siamo arrivati
a... Ho partecipato 2 settimane fa a un master in Bocconi su welfare. Lo scenario che ci è stato raccontato è uno scenario incredibile, dove gli anziani diventano sempre più anziani e i giovani entrano nel mondo del lavoro sempre più in tarda età. Quindi noi avremo un serio problema su cui gli attuari dover ragionare, le tavole di senescenza probabilmente dovranno essere rivalutate con un po' più di frequenza perché il calcolo della mortalità varia costantemente. E allora il tema su cui mi permetto così di gettare una piccola riflessione è: ragioniamo su come ci vogliamo comportare domani, affrontiamo il mercato con senso di responsabilità, perché sono temi che ci abbiamo tutti davanti agli occhi e magari facciamo finta di non notare. Grazie. Grazie.
Chiedo poi agli ultimi relatori veramente di essere telegrafici e vado all'ingegner Ventura, ma in concreto, ammesso che sia possibile dirlo telegraficamente, ma in concreto qual è il vostro progetto di tele-underwriting?
Il progetto di tele-underwriting nasce, ripeto, come primo da un modello che abbiamo studiato insieme a Metis Lab, alla dottoressa Ferraresi, che quindi è una serie di domande che già filtrano, no, quale può essere un po' lo stato di salute della persona. Dopodiché, in base a determinati segnali di criticità che il sistema, che il modello ci dà, c'è l'intervento diretto del medico o dello psicologo per capire, per approfondire il tema. Tutto questo viene fatto online, in teoria H24, e noi diciamo o via telefono o via web conference. E evidentemente, come dicevo prima, la web conference è una strategia per selezionare, perché tutti dicono: ma il vecchio, scusate il termine, non usa lo smartphone. Falso, perché oggi no, la stragrande maggioranza delle persone che usano lo smartphone è la gente over 60. Quindi certo c'è un approccio differente, ci può essere anche diffidenza sotto alcuni punti di vista, però come abbiamo sentito il famoso triangolo deve reggere. no? E quindi poter mettere a disposizione, diciamo, dei partner assicurativi un sistema del genere evidentemente tende a filtrare quello che possono essere poi in futuro i sinistri precoci, perché come si diceva prima, un'azienda può essere stata risanata e quindi ha il diritto di avere, diciamo, per i dipendenti se non il quinto, non è detto che un questionario poi approfondendo quella persona lì possa avere lo stesso diritto, perché la valutazione oggettiva di un medico o di uno psicologo consente di fare valutazioni diverse rispetto a quello di un sistema cartaceo. Scusate la voce.
Grazie, grazie comunque. E l'ultima domanda la farei a Deborah Furcolo. A questo punto sai tutto. Prima non sapevi niente, adesso sai tutto, quindi vabbè. Ma meno male, mi fa piacere. E, ecco, ma a questo punto nel 2020 come si svilupperanno i vostri rapporti con i TPA più che con i clienti?
La domanda sarò rapidissima.
Devi essere rapida, ti ringrazio.
La posizione di Cardiff in generale è questa: noi non amiamo appoggiare su tutto quello che è know-how e conoscenza del business o capacità di interpretarlo e di comprenderlo, non vogliamo e non ci appoggiamo ai TPA. Quindi solo i lavori, diciamo, veramente assolutamente manuali, che non richiedono intelligenza alcuna, quindi né tantomeno una specializzazione dal punto di vista dell'outsourcing, vengono effettivamente outsourcati. Sono studi interni che abbiamo fatto. Per noi l'investimento di voler stare in questo mercato, che ha effettivamente, soprattutto sul mondo della cessione dei privati, della CQS, ha una barriera all'ingresso per le compagnie. Per cui capisco che molte compagnie abbiano scelto di avere dei TPA, perché la barriera all'ingresso è l'investimento che richiede fare un proprio motore di scoring. Vi dico solo che noi investiamo più di 400.000 euro all'anno per manutenerlo e per manutenere l'algoritmo proprietario che abbiamo sviluppato, per avere delle risorse che fanno tutta la parte di selezione, ma che ci permettono di capire veramente ogni volta cosa succede, cosa sta succedendo, e quindi andare a interpretare i numeri sottostanti e conseguentemente le tariffe oppure la relazione nei confronti del partner. Questa è la nostra posizione in questo momento, penso che resterà così. La scelta di restare a lungo su questo mercato in stabilità è basata sulla redditività, che arriva anche però dalla conoscenza di quello che sto facendo, e lo posso fare solo io.
Grazie Deborah, mi sembra una risposta molto chiara e lineare. Bene, io adesso direi che possiamo chiudere questa tavola rotonda, è stata una chiacchierata per me interessante, e quindi sciogliamo le cose, ringrazio, chiedo un applauso per i relatori, grazie.